www.redigio.it e la storia continua.
Nel 1917 Einaudi ha un'idea. Per consumare meno pane, vendiamolo secco. La guerra estenuante che da 3 anni sconvolge il mondo ha accentuato le disparità sociali. Accanto alla massa, sulle cui spalle ricade in grandissima parte il peso del conflitto, si muove una folla di individui che dal conflitto trae vantaggi e ricchezze messe ostentatamente in mostra. Da una parte si moltiplicano gli inviti alla popolazione a risparmiare il più possibile. Dall'altra, come osserva un autorevole giornalista inglese, c'è gente che spende senza ritegno incredibili quantitativi di denaro e sembra pensi soltanto a divertirsi. In Italia vengono ridotti i giorni di vendita dei dolciumi a 4 per settimana. Agli agenti che scoprono le infrazioni è concesso il 20% delle multe. Luigi Einaudi auspica la vendita del pane il giorno dopo la cottura. Più è secco e meno se ne consuma. È limitata l'erogazione del gas durante il giorno e viene imposto il catenaccio sui tabacchi. Nelle trattorie il pane deve essere distribuito a fette sottili e non più di 80 grammi a testa. In Inghilterra la gente fa la coda per ritirare il carbone. I ristoranti sono sottoposti a un razionamento rigorissimo. Le derrate alimentari sono scarse. La carestia affligge anche la Russia e gli imperi centrali. In Francia i salari sono da fame e la moneta scivola verso l'inflazione, come del resto in Italia, dove vengono messi in circolazione buoni cassa da 1 e da 2 lire al posto dei pezzi d'argento. Mentre gli sport popolari languono, negli ippodromi ferve un'intensa attività. La beniamina degli appassionati italiani è Gian Pietrina, della scuderia Tesio, che si aggiudica il derby reale di Roma, 22.000 lire di premio, e il Regina Elena, 40.000 lire. Le signore eleganti fanno spreco di cuoio pregiato per i loro stivaletti alla cavaliere, che ostentano e accorciando le gonne. Un noto calzaturificio di Varese lancia lo slogan: vide il piede e domandò la mano. Le calze sono di seta velata. Ritornano in auge i belletti con tinte più intense e provocanti. E la pubblicità dei profumi si fa più insinuante. Tra i più ricercati, le Fleur de Sauce, dai 16 odori, Liane Fleurie, è profumo intenso pieno di malie seducenti, Flowella, la deliziosa fragranza dei campi e dei prati. Gli smalti più famosi sono il di Kix e il Pim. Appaiono in questo periodo le prime pubblicità del vermouth cinzano, del gancia, lo spumante della vittoria italiana e del gran spumante contratto. Più di un editore pubblica manuali di cucina buona per i tempi cattivi, mentre sui giornali compaiono rubriche gastronomiche che insegnano a preparare dolci senza zucchero, a utilizzare gli avanzi e a condire la pasta con i dadi al sugo di carne. I locali alla moda si fanno pubblicità sui giornali. Il ritrovo più elegante di Parigi è il Gran Café, al numero 14 del Boulevard des Capucines. Rapallo si autodefinisce climatica d'inverno e balneare d'estate. Il primo ministro Orlando deve intervenire energicamente per dare un freno al dilagare del gioco d'azzardo. Le grandi dive italiane guadagnano dalle 4 alle 5 mila lire al mese, ma somme enormi nel nostro paese, ma esigue in confronto ai guadagni delle dive d'oltreoceano. Le divette, gli impresari in dissesto, i capocomici alla ricerca di un contratto si accontentano dei resti della grandeur di un munifico mecenate, apparso come una meteora nel firmamento dello spettacolo. Si chiama Luca Cortese. Affitta intere compagnie, elargisce sovvenzioni e finanziamenti, rifornisce di nuove toilette le grandi stelle, viaggia su un treno personale. Poi si scopre che spende i soldi non i suoi, chiesti a prestito al Banco di Credito Laziale, e il re del teatro finisce in manette. Ma la gente comune che conduce una vita ben lontana dalle scintillanti illusioni nel mondo dello spettacolo, quanto alle 100.000 verità di un presente difficile e di un futuro incerto, aggiunge la miseria e le privazioni e trova un solo modo per protestare: scendere in piazza. Così in Inghilterra durante l'anno 872.000 lavoratori dichiarano lo sciopero. A Berlino 200.000 persone protestano contro la riduzione delle razioni di pane. Per la mancanza del pane, a Torino, scoppiano dimostrazioni di massa che culminano in uno sciopero generale con violenze, saccheggi e razioni barricate. Un centinaio di donne, processate per direttissima, hanno condanne da 2 a 5 anni di carcere. Il governo francese dà ordine alle truppe coloniali di sparare sulle donne in sciopero. Sono ancora le donne a dare il via in Russia alla rivoluzione più radicale della storia. Organizzano una grande manifestazione l'8 marzo, 23 febbraio, secondo il calendario russo, in occasione della giornata internazionale della donna per protestare contro le privazioni della guerra. Il giorno dopo sono accompagnate dagli operai, 2 giorni dopo dagli studenti. La polizia spara sulla folla. Cadono 60 dimostranti. Molti soldati passano dall'altra parte delle barricate e sparano contro i loro ufficiali. Vengono incendiate le sedi dei comandi di polizia, i palazzi dell'aristocrazia, il cinema dove si proiettano i film dai titoli assurdi come Più dolce del veleno e Che cos'è la vita? Un gioco. Lo zar abdica e si trasferisce sotto controllo a Tsarskoe Selo. La rivoluzione di marzo è nata spontaneamente, senza l'intervento dei partiti rivoluzionari. Dopo il breve interregno borghese del principe Lvov e del social rivoluzionario Kerensky, Lenin ritornato avventurosamente in patria, impone in ottobre il potere dei soviet degli operai, dei soldati e dei contadini, intavolando a Brest-Litovsk trattative con gli imperi centrali per porre fine alla guerra. All'insorgere dei tumulti nelle città corrispondono su tutti i fronti aumenti di diserzioni e di ammutinamenti. I generali accusano i governi e i civili di disfattismo, moltiplicano i provvedimenti disciplinari e le punizioni. Ma i soldati sono stanchi, stanchi delle privazioni, delle offensive e controffensive che si tramutano in carneficine. Sull'aria di un valzer sentimentale e triste, i francesi a fronte cantano. È un bel vedere sui grandi boulevard. Tutti i pezzi grossi se la spassano. Se volete tutti la guerra, pagatela con la vostra pelle. Dopo il fallimento in aprile dell'offensiva di Nivelles sull'Aisne, numerose divisioni si ammutinano e 2 reggimenti vogliono marciare su Parigi. Petain, nominato comandante in capo, riprende il controllo della situazione agendo con fermezza, ma anche con comprensione. Clemenceau, divenuto primo ministro, apre il processo al disfattismo, giovandosi, come pretesto principale, dell'affaire Bolo-Pasha, che era un traditore accusato di aver ricevuto 10 milioni dai tedeschi per fare propaganda antipatriottica e condannato a morte. In questo scandalo sono coinvolti anche 8 italiani, fra cui il deputato e figlio di deputato Filippo Cavallini, reo di aver organizzato una vasta associazione delittuosa contro la patria a favore degli imperi centrali. Sul disfattismo insiste Cadorna per giustificare gli scarsi risultati delle sue offensive e poi la rotta di Caporetto. Il 24 ottobre gli austriaci, rinforzati dai reparti tedeschi, non più impegnati sul fronte russo e appoggiati dai gas, iniziano la controffensiva in Italia. Il nostro fronte crolla. Per 6 giorni i bollettini del Comando Supremo, dopo aver esordito il giorno stesso all'attacco con la dichiarazione «L'urto nemico ci trova saldi e ben preparati», e ripetono che «le nostre truppe ripiegano su posizioni stabilite». Bilancio del ripiegamento, 40.000 morti e feriti, 280.000 prigionieri, 350.000 sbandati e disertori. E proprio nell'enormità della tragedia la nazione ritrova coesione e unità. Cadorna è sostituito da Diaz, il primo ministro Boselli da Vittorio Emanuele, Orlando. Il re proclama: cittadini e soldati, siete un esercito solo. Mussolini, che è stato ferito dallo scoppio di un lanciabombe, scrive sul Popolo d'Italia: si può, col concorso di varie circostanze, vincere un esercito, ma quando dietro l'esercito c'è la nazione, il tentativo nemico è destinato a fallire. E fallirà. La ritirata, quasi miracolosamente, si ferma sulle rive del Piave e sul Grappa, che diventa il Monte Sacro. Il generale tedesco Kraft von der Messingen scrive: «D'averlo conservato contro gli eroici sforzi delle migliori truppe dell'esercito austro-ungarico e dei nostri camerati tedeschi, essi, gli italiani, con ragione possono andare superbi». Caporetto resta comunque per noi una ferita difficile da rimarginare. Su tutti i fronti, inoltre, incombe lo spauracchio della rivoluzione internazionale proletaria, dopo che i bolscevici rendono pubblico il patto segreto stipulato a Londra dell'aprile del 1915 fra le potenze dell'intesa. Hanno rivelato i retroscena i trattati e gli appetiti territoriali. Concludono la loro esistenza in questo 1917 Buffalo Bill, l'eroe di tanti sogni giovanili, l'editore Cesare Zanichelli, il conte Zeppelin, odiato e amato per i suoi terribili mostri più leggeri dell'aria, Emilio Adolfo Behring, scopritore del siero antidifterico, Ludovico Zamenhof, inventore di una lingua universale, l'esperanto, il grande scultore Rodin, Pasquale Villari, politico e studioso, Edoardo Scarfoglio, giornalista sarcastico e mordace, famoso per la frase «nozze coi fichi secchi», con cui aveva definito il matrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia con Elena di Montenegro.